ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento pomeridiano con il mondo alla radio. Roberto Colangeli ci assiste per la parte tecnica, Luciana Fantini cura la regia. Il programma di oggi in apertura è dedicato alle notizie che arrivano dall'Ucraina. Nella notte è stato siglato un nuovo cessate il fuoco per la regione del Donbass, dove ormai da 6 anni si combatte un conflitto che viene definito a bassa intensità, ma che ha provocato in questi anni oltre 13.000 morti. L'accordo entrato in vigore oggi è stato siglato tra i rappresentanti del gruppo di contatto trilaterale formato da Ucraina, Russia e Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Il cessate il fuoco è stato salutato con favore e con speranza anche da Papa Francesco dopo la preghiera dell'Angelus di ieri. Ai fedeli il Papa ha detto di pregare perché quanto concordato sia messo finalmente in pratica anche attraverso un effettivo processo di disarmo e di rimozione delle mine. Io voglio salutare intanto i nostri ospiti in collegamento telefonico, che sono Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani, Comitato Helsinki. Ben ritrovato, grazie per essere ancora con noi.
Grazie a voi.
E Cristiano Tinazzi, giornalista esperto della questione ucraina e più volte corrispondente dal fronte nel Donbass. Ben trovato Cristiano Tinazzi, grazie per essere con noi.
Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Prima di affrontare l'argomento con i nostri ospiti, vorrei farvi sentire quello che ha detto il Papa ieri al termine dell'Angelus, ricordando proprio l'importanza e sottolineando l'importanza di questo cessate il fuoco. Sentiamo.
Ho appreso che un nuovo cessate il fuoco riguardante l'area del Donbass è stato recentemente deciso a Minsk dai membri del gruppo di contatto trilaterale. Mentre ringrazio per questo segno di buona volontà volto a riportare la tanto desiderata pace in quella martoriata regione, prego perché quanto concordato sia finalmente messo in pratica, anche attraverso un effettivo processo di disarmo e di rimozione delle mine. Solo così si potrà ricostruire la fiducia e porre le premesse per riconciliazione tanto necessaria e tanto attesa della popolazione.
E questo era Papa Francesco che ricordava l'importanza di questo cessate il fuoco che è entrato in vigore proprio oggi. Antonio Stango, questo conflitto in Ucraina è veramente un'anomalia nell'Europa dei nostri giorni, perché è un conflitto del quale praticamente non si sente mai parlare, è un conflitto fantasma. Sì, si sa che c'è una crisi in Ucraina, almeno la maggior parte della gente lo sa, ma non è neanche detto che se lo ricordino a livello di opinione pubblica quello che sta succedendo in Ucraina. Eppure è un conflitto che da un punto di vista di diritti umani e di situazione umanitaria della popolazione è drammatico.
Sì, senz'altro, ed è una cosa che va avanti ormai da oltre 6 anni. Fra l'altro, benché non sia l'unico conflitto nella fascia dell'Europa orientale, che una volta era quella di contatto nell'epoca della guerra fredda tra i due campi di allora, perché ci sono anche delle situazioni nel Nagorno-Karabakh, in Abkhazia, ma questo è quello che negli ultimi anni ha provocato più vittime, e oltre al numero dei morti ci sono poi le persone sfollate, sloggiate, e ci sono delle violazioni gravissime dei diritti umani all'interno di queste pseudo-repubbliche, repubbliche non riconosciute del Donbass.
È un conflitto questo che si può ricondurre direttamente all'eredità lasciata dal disgregamento dell'Unione Sovietica o è quindi riconducibile sostanzialmente a una questione di conflitto etnico o ha delle cause più profonde?
Ma a mio parere qui non si tratta di un conflitto etnico, perché per decenni, lo dico anche come persona che ha seguito da molti anni quello che accadeva prima nell'Unione Sovietica e poi negli stati che hanno seguito la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma non c'erano delle conflittualità, per esempio, fra persone di prima lingua ucraina e persone di prima lingua russa, anzi, erano normali le interazioni fra queste due componenti etniche e mai ho saputo, pur leggendo moltissimi rapporti, avendo contatti, frequentando molto quelle zone, che vi fossero ragioni per un conflitto armato addirittura, per cui a mio parere quel conflitto è nato soprattutto da una volontà di potenza di tipo quasi ottocentesco, direi, da parte di chi siede al Cremlino. Ciò premesso, tornando agli accordi di Minsk, è vero che sono stati più volte violati. Da quando furono scritti per la prima volta nel settembre del 2014, ci sono poi stati una serie di altri passaggi, di ridefinizioni, di incontri, ma in realtà il cessate il fuoco non è mai stato completamente rispettato. Poi c'è la questione delle mine, che è gravissima. Ricordiamo che la Federazione Russa non ha firmato, non ha ratificato la Convenzione di Ottawa del 1997, quindi è uno degli stati che non l'hanno fatto, mentre lo ha fatto l'Ucraina.
Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra, esperto dell'area del Donbass, dove si è più volte recato, tra l'altro per realizzare un documentario al quale poi accenneremo. Si è parlato della situazione delle mine e anche della particolarità di questo conflitto, che non viene riconosciuto fondamentalmente, non viene visto né narrato a livello di comunità internazionale come una vera e propria guerra. Tu hai avuto occasione più volte di recarti sul fronte. Che tipo di conflitto abbiamo di fronte?
È un conflitto, se vogliamo, un conflitto asimmetrico, che si svolge anche all'interno di contesti urbani. Si è svolto soprattutto nel passato, adesso ci sono, diciamo, delle delimitazioni ben definite tra le due parti, con una terra di nessuno in mezzo. Però spesso i civili si trovano a dover attraversare queste zone che, appunto, come ricordava Stanco, sono minate. E spesso si devono muovere perché, per esempio, i pensionati che vivono nella parte occupata dai separatisti devono andare a ritirare la pensione dalla parte, diciamo, sotto controllo dei governativi, e quindi devono muoversi lungo questi corridoi, e spesso e volentieri finiscono in mezzo al conflitto, perché comunque i bombardamenti avvengono soprattutto con colpi di mortaio, quindi vengono fatti su zone abitate o su comunque linee di frontiera. E la situazione nell'est del paese rispetto al contesto dell'Ucraina è già, è una zona remota, soprattutto anche per quanto riguarda le infrastrutture. Mi è capitato anche di seguire Monsignor Guggerotti, il nunzio, quando si era recato nel 2017 in visita nel Donbass. E la situazione che i civili prospettavano spesso, si lamentavano appunto della mancanza di assistenza e di aiuti in quella zona, che comunque è rimasta, se vogliamo, quasi come un ricordo del paese in epoca sovietica. Sono zone, diciamo, legate alle miniere, all'industrializzazione del paese, che non c'è più comunque in quelle zone lì, è sparito quasi tutto.
Cristiano Tinazzi, qual è l'atteggiamento della popolazione nei confronti di questo conflitto? Perché sembra di capire che, insomma, indipendentemente da quella che sia l'origine degli ucraini, che sia più vicina ai russi o non sia ugualmente, insomma, di desiderio della fine di una situazione del genere.
Ma io credo che si viva comunque su due narrative diverse. La guerra del Donbass è una guerra che si è combattuta anche a livello, diciamo, mediatico e soprattutto nella creazione di narrative anche distorte, di manipolazioni delle informazioni. E questo è avvenuto non soltanto da parte russa, che come sappiamo Mosca è molto esperta in questo tipo di guerra psicologica, se vogliamo definirla così, ma anche dall'altra parte. Quindi il Donbass, i civili si trovano in mezzo anche a questo tipo di guerra, a questo tipo di narrazioni, per cui sono soggetti a sballottamenti di questo tipo. Tra l'altro stiamo cercando di fare un'indagine anche di tipo analitico sui social network, come le persone si orientano rispetto alla percezione della guerra. E la gente comunque, io credo che sia da una parte che dall'altra, chi non è coinvolto politicamente e ideologicamente con questo conflitto vuole soltanto stabilità e ripristinare quella che è la vita civile normale di un paese.
Cristiano Tinazzi, su questo punto io vorrei farvi sentire una intervista che abbiamo realizzato proprio questa mattina a caldo con il presidente della Caritas Ucraina, Andriy Vaskovich, che vi proponiamo, e tocca proprio alcuni dei temi che avete appena evocato voi. Sentiamola così poi torniamo in studio.
The agreement is actually very important for the people, because the people in the region, but the people in Ukraine want an end of the war.
Si tratta di un accordo molto importante per gli ucraini, non solo quelli della regione del Donbass, ma per tutti i cittadini ucraini che vogliono la fine del conflitto. Il problema però è che abbiamo già avuto, nei 6 anni di guerra, almeno 20 accordi di cessate il fuoco nell'area del Donbass e sono sempre stati infranti. Senza contare poi le enormi perdite che questa guerra ha causato in termini di vittime, abbiamo avuto finora 25.000 feriti, 13.200 morti. Solo quest'anno abbiamo avuto 65 morti nella parte orientale dell'Ucraina. Quindi le persone hanno la speranza che qualcosa possa cambiare, ma sono anche piuttosto scettici sulla tenuta di questo cessate il fuoco. Qual è la situazione umanitaria nell'area del Donbass?
It's a very difficult situation for the people. I mean, we have in Ukraine actually we had the humanitarian crisis in Ukraine.
È una situazione molto difficile per chi vive nell'area. La crisi umanitaria in Ucraina si iscrive nel contesto della guerra in corso. Ci sono oltre 3 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria e ora questa situazione sta ulteriormente deteriorandosi a causa dell'emergenza Covid-19. Le persone soffrono ancora di più perché gli approvvigionamenti di cibo sono diventati più complicati e difficili e le persone non hanno risorse per provvedere ai generi di prima necessità.
And the people do not have resources to actually being covered for the basic needs in the area of the war.
Quali gli spazi di intervento per Caritas Ucraina in questo contesto?
Caritas Ukraine tries to handle all this big crisis and the
Caritas Ucraina cerca di gestire tutte queste crisi ed è molto attiva nell'affrontare tutte e tre le crisi, la guerra, il Covid e le recenti inondazioni. Cerchiamo soprattutto di portare alle persone aiuti ed assistenza e in particolare speranza nelle aree di conflitto dove le persone soffrono di più. Proviamo ad assistere tutte le persone che vivono sole in quest'area, una situazione molto critica perché tanti giovani hanno lasciato le aree pericolose delle zone di guerra e molti sono rimasti da soli e confidano solo nell'aiuto e nell'assistenza della Caritas.
Cristiano Tinazzi, abbiamo sentito, c'è molto scetticismo per quanto riguarda la possibilità di tenuta di questo cessate il fuoco, e questo è dovuto un po' dall'esperienza dei cessate il fuoco precedenti. Secondo te quali sono le possibilità che questo avvenga?
Beh, già è stato violato comunque perché ci sono report di una serie di sparatorie condotte dai separatisti circa da mezzanotte a mezzanotte e 40. Hanno sparato con mitragliatrici e mitragliatrici pesanti e lanciagranate per una ventina di minuti, dopodiché l'accordo è entrato in funzione. Però visti i precedenti, appunto, come si diceva, c'è molto dubbio su questo accordo, anche perché alla Russia comunque in questo momento non interessa chiudere il conflitto vorrebbe dire ritirare tutti i militari che non ufficialmente stanno ancora nel paese, che in qualche modo coordinano le attività militari dei separatisti e restituire le aree con un processo ovviamente che per cui ci vorrà molto tempo all'Ucraina. Quindi non credo che questa cosa si risolverà così subito con un accordo semplice come questo.
Antonio Stango, il presidente della Caritas Ucraina, ha sottolineato la presenza di diverse emergenze nel paese, quella ovviamente legata al conflitto, poi l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e oltretutto su questo si è innestato anche tutta una serie di catastrofi ambientali dovute a delle pesanti inondazioni. Come Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo, domani voi presenterete un rapporto che prende proprio in considerazione quelli che sono gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid in molti paesi che già sono in crisi, tra i quali appunto l'Ucraina.
Sì, nello specifico abbiamo parlato proprio della situazione nei territori occupati dell'Ucraina, sia il Donbass che la Crimea. E questo ha aggravato, il Covid ha aggravato una situazione già molto pesante anche da un punto di vista di sanità generale, perché le strutture sanitarie, naturalmente come possiamo immaginare in un'area di conflitto, sono in piena crisi. In più le autorità autoproclamatesi locali, sotto il controllo effettivo della Federazione Russa, hanno impedito anche l'accesso alla Croce Rossa e ad altre istituzioni umanitarie, addirittura hanno limitato l'accesso agli stessi osservatori dell'OSCE in alcune zone con il pretesto del Covid, nello stesso tempo senza assicurare alle persone che vivono in quella zona le cure adeguate. Situazione particolarmente grave poi per i detenuti, che spesso sono stati detenuti per motivi politici o per vaghe accuse di favorire la parte dello Stato ucraino e che si trovano in condizioni veramente pesanti.
Antonio Stango, che spazi di manovra ci sono per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa effettivamente nella gestire crisi di questa portata? Perché non sembra che l'intervento dell'OSCE sia stato determinante negli ultimi anni, anche se sicuramente qualche risultato lo ha portato a casa.
Direi che l'OSCE, così come altre organizzazioni internazionali, svolge un ruolo positivo ma molto limitato dalla propria stessa natura, cioè essendo un'organizzazione di cui fanno parte in questo caso tutti gli stati di una determinata regione, cioè per l'OSCE si tratta dell'Europa, dell'Asia centrale e del Caucaso, ex sovietici, e del Nord America, in realtà fra questi stati ci sono anche quelli che dovrebbero essere sul banco degli imputati, e nel caso specifico la Federazione Russa, che dal punto di vista del diritto internazionale ha pienamente torto sull'occupazione diretta della Crimea e con i sedicenti separatisti nel Donbass. Qui la Federazione Russa tende molto probabilmente a limitare di fatto le capacità di azione dell'OSCE nella regione. Tuttavia, negli ultimi 6 anni credo che se l'OSCE non si fosse stata affatto, la situazione sarebbe ancora peggiorata, cioè se non altro una funzione di osservazione e di limite agli abusi più gravi probabilmente riuscita ad esercitarla.
Antonio Stango, ci sono anche altre parti che sono interessate un po' a soffiare sul fuoco della situazione ucraina, oltre ovviamente a quelle coinvolte nel conflitto, si è citata la Russia, ma ci sono forze esterne che sono interessate ad alimentare questo conflitto?
La mia sensazione è che in realtà la Federazione Russa tenda a perpetuare il più a lungo possibile la conflittualità, così come abbiamo visto, come citavo prima, nel caso dell'Abkhazia o in quella del Nagorno-Karabakh. perché questo fa parte di una vecchia concezione geopolitica moscovita, diciamo. Altre forze spero che non ci siano, che abbiano o che credano di avere interesse a perpetuare la situazione di conflittualità o addirittura a soffiare sul fuoco, come si diceva. Sarebbe piuttosto interesse di tutti gli stati europei, in generale di tutti gli altri stati dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, di favorire il più possibile una uscita dal conflitto che sia rispettosa del diritto internazionale. Probabilmente però molti stati e molte organizzazioni internazionali sono piuttosto distratti sulla materia.
Cristiano Tinazzi, come giornalista hai spesso rilevato la presenza in questo conflitto di numerosi mercenari provenienti da vari stati europei. Hai mai avuto l'impressione che alcuni stati chiudessero gli occhi un po' più di altri per quanto riguarda la partecipazione dei loro cittadini in questo conflitto?
Beh, per quanto riguarda l'Europa, credo che sia stato più un movimento, diciamo, di gruppi che si sono spostati volontariamente nel Donbass. Ecco, non c'è stata, diciamo, un monitoraggio, un'attenzione da parte dei vari paesi, probabilmente all'inizio non si sono resi conto, probabilmente non hanno diciamo, dato molto peso alla cosa. E questo soprattutto, c'è stato un movimento dalla Francia, Spagna, in maniera minore dall'Italia, ma anche da paesi del nord Europa e dalla stessa Russia.
È ancora forte questa presenza di mercenari? O volontari, insomma,
no, era più un qualche cosa da mostrare all'estero per far vedere che era comunque una guerra di popolo dove venivano i volontari stranieri, qualcosa che potesse essere poi paragonato magari all'appuzzo di volontari stranieri con i guerriglieri curdi, per esempio, in Siria. In realtà quelli che si sono spostati per andare a combattere nel Donbass sono un miscuglio tra elementi di estrema destra e elementi di estrema sinistra, chiamiamoli vetero-stalinisti o comunque che hanno, diciamo, rosso-bruni, ecco, oggi si definiscono così, e che in qualche modo sono confluiti insieme in alcune brigate internazionali che tra l'altro sono macchiate anche di crimini molto gravi.
Cristiano Tinazzi, grazie intanto per il tuo intervento, poi ci saranno temi ovviamente che anche tu hai evocato ma che meriterebbero una trasmissione a parte, come quello del coinvolgimento dei social network nella propaganda in questo conflitto e quindi di quello che è il loro peso. Grazie a Antonio Stango, Presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani. Vi ricordo ancora che domani verrà presentato questo rapporto, l'epidemia autoritaria, alla tutela dei diritti umani durante l'emergenza Covid-19 alla sala stampa del Senato dalle 11 alle 12, quindi un appuntamento importante da seguire. Grazie davvero per essere stati con noi e per averci aiutato a orientarci in questo intricato e difficile tema della crisi ucraina. Ringrazio ovviamente anche il presidente della Caritas Ucraina che abbiamo sentito telefonicamente, Andriy Vaskovic. Per il momento noi ci fermiamo qui. Io ringrazio ancora Luciana Fantini e Roberto Colangeli per l'assistenza di regia e tecnica, però rimanete con noi perché tra pochi minuti torniamo con la seconda parte del nostro programma.